Buongiorno, benvenuti in un'altra puntata di Biotecnologia in provetta. Oggi risponderemo alle domande che ci avete posto inerenti al tema del Covid-19. La prima domanda riguarda la perdita del gusto dell'olfatto. In modo più specifico, ci avete chiesto in che modo il virus riesca ad alterare il gusto e l'olfatto. Innanzitutto, la perdita di questi due sensi, secondo una ricerca condotta su oltre 400 pazienti da Covid-19 in condizioni non gravi, sembrerebbe essere presente in circa 9 casi su 10. In particolare, sembra che la perdita totale dell'odorato interessi un po' più frequentemente le donne rispetto agli uomini. Inoltre, la perdita di gusto olfatto può comparire anche prima degli altri sintomi tipici del Covid, oppure anche nelle fasi tardive della malattia. Pertanto, è essenziale isolarsi ed effettuare un tampone se si percepisce questo tipo di perdita sensoriale. La causa però della perdita di gusto olfatto nei pazienti Covid non è sicuramente simile a quella che si verifica nei casi influenzali. Infatti, nel caso dell'influenza stagionale, a determinare questa condizione o questo deterioramento dell'olfatto è la presenza di un'ostruzione a livello nasale, causata per esempio da una condizione di raffreddamento, mentre nel caso del Covid parliamo di un vero e proprio danno al nervo olfattivo e pertanto il gusto che viene ad essere perso non è dato da una lesione diretta a carico delle papille gustative, ma è una conseguenza della lesione, quindi a carico di questo nervo. Il gusto è la percezione dei cosiddetti gusti di base, ovvero del salato, dolce, acido e amaro, e questo avviene grazie a dei recettori presenti nei calici gustativi delle papille. Però queste papille non sono situate solo sulla lingua, ma anche sul resto della bocca e persino in zona del tratto digerente. Quindi quello che noi chiamiamo gusto in realtà è il risultato della ricezione da parte dei calici gustativi dei gusti di base, e ciò non viene in realtà persa nella quasi totalità dei casi se ci si ammala di Covid. Ciò che noi andiamo a perdere in realtà non è il gusto vero e proprio, ma è l'aroma dei cibi di cui ci nutriamo. Questo perché bocca e naso sono strettamente collegati tra di loro. Dunque, quando mastichiamo un cibo, questo cibo va a sprigionare delle molecole odorose che raggiungono tramite la bocca il naso. E questo fenomeno viene definito olfatto retronasale. È così che noi possiamo andare a distinguere il sapore dei formaggi, del cioccolato e del vino. E poi a esso si vanno ad aggiungere tutte le informazioni olfattive che derivano direttamente dal nostro naso. Quindi l'odore dei vari cibi. Queste diverse informazioni quindi ci permettono di riconoscere un sapore che a sua volta corrisponde all'unione sia dei gusti di base che abbiamo detto, quindi il salato, il dolce, e sia l'aroma e l'odore dei cibi veri e propri. Con il Covid possiamo per esempio percepire il dolce dello zucchero, ma non possiamo distinguere il sapore di un bignè dalla crema di un biscotto proprio a causa di quella lesione al nervo olfattivo che abbiamo detto all'inizio. Non è detto però che si verifichi una perdita totale dell'olfatto, delle volte si presenta un'alterazione dell'olfatto stesso, quindi per esempio viene percepito un odore sgradevole anziché gradevole, oppure si sente un odore diverso da quello che di norma si dovrebbe sentire. Però nella metà dei casi gusto e olfatto sembrano tornare abbastanza ripidamente dopo la guarigione. Il 44% delle persone ha risposto per esempio a un questionario dicendo di avere recuperato entro 2 settimane il senso del gusto e l'olfatto, mentre per altri pazienti in realtà i tempi potrebbero essere più lunghi, fino anche quasi a un anno. Per accelerare il processo del recupero sensoriale, gli esperti suggeriscono una terapia di allenamento già usata per i disordini dell'olfatto. Il metodo consiste essenzialmente nell'annusare alcuni odori olfattivi puri, per esempio il caffè o la vaniglia, e dopo averne letto il nome. In questo modo viene permesso al nostro sistema sensoriale di associare tutte le informazioni a livello cerebrale, quindi ci riabituiamo ad associare quel determinato alimento a quel determinato sapore o odore. La seconda domanda che ci è stata posta è la seguente: com'è possibile che in un test per il Covid-19 il risultato potrebbe risultare sbagliato? Ora, a questo punto dobbiamo andare a parlare dei falsi negativi e dei falsi positivi. I falsi negativi sono soprattutto rilevabili a livello dei test nasofaringei, quindi i tamponi, soprattutto i tamponi rapidi. Questo perché se noi andiamo a effettuare un tampone nelle fasi precoci dell'incubazione, quindi prima dei 3 giorni dal presunto contatto con un positivo, quindi con il virus, tendenzialmente il nostro tampone non è in grado di rilevare una concentrazione nel campione degli antigeni del virus sufficiente e di conseguenza ci dà un risultato negativo. Questo perché se noi siamo appena stati infettati, il nostro sistema immunitario non è in grado di rispondere immediatamente al virus, producendo quindi anticorpi e di conseguenza la velocità di replicazione del virus è direttamente correlata alla nostra risposta anticorpale. Quindi, prima che questa avvenga correttamente, il virus si replica veramente lentamente e pertanto non raggiunge quelle concentrazioni idonee per essere rilevate dal nostro tampone. Quindi, per questo motivo, per evitare i risultati falsati, è consigliato eseguire il tampone dopo almeno 5 giorni dal presunto contatto. Ovviamente i falsi negativi possono anche derivare da un errore durante la raccolta del campione o durante il processamento del campione raccolto in laboratorio. E inoltre in casi gravi, ma altrettanto rari, come ci conferma il virologo Andrea Crisantini, il virus può svilupparsi e moltiplicarsi nella parte profonda dell'apparato respiratorio e non si rileva con il tampone. In generale, però, se il tampone viene svolto correttamente nei tempi idonei e utilizzando saggi con un buon grado di sensibilità, la percentuale di errore si riduce. Per quanto riguarda invece i falsi positivi, il problema sembrerebbe essere correlato nella maggior parte dei casi ai test sierologici piuttosto che ai tamponi rapidi e molecolari. Questo perché alcune persone possono aver contratto altri tipi di coronavirus, non il Covid-19, ma il sierologico rivela la presenza di anticorpi contro il SARS-CoV-2. In realtà questi anticorpi non sono specifici solo per il Covid-19, ma possiamo parlare anche di un cosiddetto fenomeno di cross-reattività, ovvero alcuni anticorpi possono essere stati prodotti nel momento in cui il paziente si è infettato con altri tipi di coronavirus e non quindi con il Covid-19, ma che quindi risultano essere molto simili con il patogeno che noi volevamo andare a rilevare, però effettivamente quel paziente risulta essere negativo a un'infezione da Covid attuale. E quindi per quelli i test sierologici si vanno sempre ad affiancare ai test rapidi o molecolari per accertarsi che quel paziente sia effettivamente positivo dal Covid. Passiamo a questo punto alla prossima domanda. Un cuoco cucinando può trasmettere il virus? Questa è una domanda che trovo particolarmente interessante. Ci avete mai pensato? Avete mai avuto paura di mangiare del cibo d'asporto direttamente presso un ristorante durante la pandemia? Secondo un'esperta, Paola Cannon, professoressa di microbiologia molecolare e immunologia presso una università californiana, le cucine dei ristoranti possono essere uno dei posti più sicuri in questo focolaio, a patto che vengano seguiti rigorosi protocolli igienici per evitare le malattie di origine alimentare. Tuttavia, anche se un cuoco infetto preparasse il tuo alimento o tossisce sul cibo stesso, ci sono comunque alcuni facili e ulteriori accorgimenti che si possono adottare in casa. Ad esempio, è facile uccidere il coronavirus con il calore. Bisogna scaldare il pasto dopo che è stato consegnato o basterebbe assicurarsi che sia ancora ben caldo nel momento in cui giunge nella vostra casa. Oltre al calore, anche il tempo sembrerebbe essere in grado di uccidere il virus. Si potrebbe comprare il cibo il giorno prima di mangiarlo e intanto conservarlo nel frigorifero e nel congelatore. Sei preoccupato che il virus possa sopravvivere sulla superficie dei contenitori con cui viene effettuata la consegna? Beh, puoi sempre trasferirlo in un altro contenitore pulito e lavarti, come di buona norma, le mani prima di cominciare a mangiare. Queste sono delle buone pratiche che di certo ci aiuteranno a essere più tranquilli. Ricordiamo però che il Ministero della Salute dichiara che normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono attraverso il cibo, il quale però comunque deve essere sempre manipolato correttamente, rispettando le buone pratiche igieniche, ma non solo per il Covid, ma anche per tutte le altre malattie che potrebbero essere trasmesse attraverso gli alimenti. L'ultima domanda che ci è stata posta riguarda la differenza esistente tra una polmonite normale e una polmonite presentata da un paziente da Covid-19. A questa domanda lasceremo rispondere un tecnico di radiologia.
Sì, salve. Allora, le differenze non sono certo nelle manifestazioni, perché sia la polmonite da Covid che la polmonite normale hanno gli stessi sintomi. E questo ha tratto in inganno all'inizio dell'epidemia, perché nessuno si era accorto della differenza. Infatti, si erano osservati alcuni casi anomali di polmonite interstiziale, perché la polmonite normalmente non interessa gli interstizi, ma i lobi, e queste forme strane di polmonite interstiziale erano state scambiate per normali forme di polmonite, proprio perché i sintomi sono identici. Col tempo si è imparato a riconoscere le due tipi di polmonite, non certo dalla radiografia, perché la radiografia non ti può mettere in evidenza soprattutto le forme di polmoniti piccole in fase iniziale, ma l'esame di elezione è la TAC. La TAC nei pazienti Covid ha un quadro classico che col tempo si è imparato a riconoscere, perché ci sono anzitutto un interessamento bilaterale, cosa che nelle polmoniti normalmente non avviene perché è solo monolaterale, e in più ha un aspetto multifocale di tipo interstiziale, è un quadro classico a vetro sbrigliato, è maggiore in periferia e via via va interessando il centro.
Perfetto, la ringrazio. Spero che la domanda sia stata chiara a tutti. Per ulteriori dubbi, contattateci. Grazie a tutti per averci ascoltato. Alla prossima puntata. Buona giornata.